Le 8 e 46 minuti, le note di questa sigla che in questo momento viaggiano profonde, sempre più a sud, verso l'emisfero australe, raggiungendo quasi il capo di Buona Speranza, dove si trovò un tempo Vasco da Gama e dove si trova oggi invece il nostro personalissimo navigatore dei flutti dell'economia e della finanza, ma anche del globo, perché lo avevamo lasciato la scorsa settimana nel cuore di Maputo, capitale del Mozambico, e adesso, come si diceva, lo ritroviamo ancora più lontano, ancora più a sud, nel cuore del Sudafrica. Buongiorno al professor Andrea Di Stefano, ci sente?
Buongiorno, sento benissimo, voi mi sentite?
Forte e chiaro, con quel piccolo delay che è cosa naturale, visto che parliamo noi da Milano e lei esattamente da dove?
Da Città del Capo.
Ah, quindi siamo proprio al capo di Buona Speranza.
Abbastanza vicino, sì, non è proprio vicinissimo, ma saremo una quarantina di chilometri dal capo di Buona Speranza.
Senta, ma il clima com'è? Si può fare il bagno?
No, direi di no, il clima è caldo, ma è un caldo che non corrisponde esattamente alle condizioni per poter fare il bagno.
Ecco, allora due indicazioni, innanzitutto professor Di Stefano, la prima, qualora dovesse scoppiare il gran caldo, mi raccomando, mangi molta frutta e verdura e soprattutto bere molto, se dovesse sentirsi in difficoltà vada in un supermercato vicino al banco dei surgelati come fanno gli anziani. La seconda indicazione: se viene preso invece dalla voglia di fare un bagno, attenzione, perché nelle acque di Cape Town ci sono gli squali. Le legge lei le storie dei surfisti?
Sì, ne ero a conoscenza, ma non avevo nessuna intenzione di avventurarmi in acqua, anche perché avevo altri impegni e quindi non me lo permetterebbero comunque, a parte le temperature che, come sottolineavi tu, oltre agli squali sono sicuramente un blocco, visto che una parte del mare risente ovviamente delle correnti antartiche.
D'altra parte il professor Di Stefano si occupa di altri squali, quelli della finanza, che magari ritorneranno anche nella scaletta di oggi, una scaletta in cui si parlerà anche delle vicende di casa nostra, quelle che riguardano i conti pubblici, le possibili manovre bis, ma visto che lei si trova in Sudafrica, le chiedo, anche in Sudafrica il governo rimanda tutto dopo le europee, oppure varano le leggi di bilancio?
No, varano le leggi di bilancio molto sofferte e con una sessione parlamentare molto difficile. L'altro giorno Città del Capo, che è la sede del Parlamento, mentre la presidenza Pretoria, è stata invasa dalle comunità che sono andate in questa occasione, sono andate in Parlamento per un'audizione pubblica, perché le parti sociali vanno in Parlamento a esporre le loro richieste prima che venga approvata la legge di bilancio che i conti del Sudafrica sono molto difficili, caratterizzata da un forte incremento delle tasse su moltissimi generi di consumo, dalle sigarette alla birra, salvo quella del sorgo, la birra col sorgo, perché viene considerato, come dire, una filiera nazionale, comprese ovviamente le benzine. L'obiettivo è fare un po' di cassa, visto che il Sudafrica, che era uno dei BRICS, lo ricordiamo, uno dei paesi, diciamo, in forte espansione, su cui si mettevano molte speranze di crescita economica, si trova a rischio di aiuti del Fondo Monetario Internazionale per il proprio debito.
Sì, scusi professor Di Stefano, mi ha colpito tra le cose che ci diceva la birra fatta con il sorgo. Com'è la birra col sorgo? L'ha assaggiata?
No, sinceramente non l'ho assaggiata, anche perché ho scoperto questo leggendo appunto le notizie relative alla relazione del ministro delle Finanze.
Anche lei non la conosceva la birra fatta col sorgo?
No, non la conoscevo, confesso, assolutamente non era a conoscenza. Ovviamente immagino che si tratti di una produzione alternativa all'utilizzo dell'orzo, quindi evidentemente alcune aree del Sudafrica sono votate alla produzione di sorgo, e per non danneggiare queste filiere territoriali la birra appunto realizzata col sorgo è stata esclusa dall'aumento delle imposte sul componente alcolico delle bevande.
Tra l'altro ricordiamo uno dei più famosi proverbi dei tempi dell'apartheid in Sudafrica, è l'aratro che traccia il sorgo e della spada che lo difende, ma non siamo qui per parlare di proverbi, perché vedevo che mi annunciava che il paese, al di là della legge di bilancio, è sotto scacco dei clackout. Cosa sono i clackout?
No, dei blackout, scusa.
Ah, ecco, infatti.
Perché no, è sotto scacco dei blackout.
No, perché lei conosce parole ignote a noi umani e espressioni che non abbiamo mai incrociato nella nostra vita, invece trattavasi esclusivamente di refuso. Dei blackout, ok?
Sì, dei blackout energetici, perché sono frequentissimi. Il Sudafrica ha delle grosse difficoltà nell'approvvigionamento energetico, ha anche fatto delle scelte totalmente errate in questi anni di crescita, non ha investito sulle rinnovabili, mantiene una sua dipendenza assoluta dalle fonti fossili, di cui peraltro in questo momento non ha grandi risorse, se non una disgraziata scoperta di Eni al largo delle coste, che viene contestata duramente da una parte della società civile. E quindi la compagnia energetica che si chiama Eskom, che è parzialmente controllata dallo Stato, è a rischio addirittura di fallimento perché il proprio debito è in continua crescita e non riesce in alcun modo a rispondere alla domanda crescente di energia che viene da tutto il Sudafrica. E quindi questa è una delle angustie maggiori per il governo, che è l'ultimo garante di ultima istanza anche del debito di Eskom.
Senta, cosa facciamo? Chiudiamo qua il pacchetto sul Sudafrica e torniamo a casa, oppure ci sono altre cose da segnalare?
No, possiamo chiuderlo qua e poi torniamo a casa, e magari quando la settimana prossima potremo anche raccontare alcune parti dell'inchiesta che stiamo realizzando proprio su queste tematiche.
Sì, sì, comunque in ogni caso il tornare a casa era metafora per dire che dopo esserci occupati delle questioni di bilancio che riguardano il Sudafrica, adesso torniamo a occuparci delle questioni di bilancio che ci riguardano più da vicino. Ma prima un'ultima cosa sul Sudafrica, perché ho trovato il souvenir che mi può portare alla fine, una cosa che piacerebbe tanto, non in particolare a me quanto al bambino. Mi può portare un osso di dinocefalo?
Urca, come lo riconosco?
E chieda.
Mi mandi un'immagine via WhatsApp?
Sì, no, le mando sicuramente, le mando il link del National Geographic, perché in Sudafrica hanno appena ritrovato il dinocefalo più completo mai rinvenuto, un bestione che ha vissuto proprio in Sudafrica 270 milioni di anni fa ed è particolarmente ben conservato, era uno dei più grandi sinapsidi basali del Permiano Medio, pensi un po'.
Ma vabbè, basta che non mi arrestino per esportazione di reperti archeologici.
Sarebbe l'unico arrestato perché non porta a casa la zanna d'avorio come il bracconiere, ma l'osso di dinocefalo. Però potrebbe essere un esperimento sociale, come si dice adesso da queste parti. E da queste parti, allora, visto che torniamo a noi, c'è l'inflazione infrenata. E l'inflazione infrenata è un bel segno o un cattivo segno?
Un pessimo segno, devo dire. I dati che sono arrivati per il mese di gennaio sono sicuramente dati preoccupanti, perché un'inflazione infrenata con un PIL in calo, ce lo insegnano, non c'è bisogno di consultare come dire i manuali di economia, ma evidenziano una situazione estremamente difficile sul piano economico, perché significa, se mai c'era la conferma, c'era bisogno di una conferma, che la propensione al consumo, che in una frenata delle esportazioni poteva essere l'unico stampella per l'economia italiana per rimanere o ritornare meglio sopra lo zero, la propensione al consumo è bassissima, al punto che se c'è una frenata l'inflazione scende sotto l'1%. Vi ricordo, solo per darvi in termini di paragone, che dal punto di vista delle posizioni della Banca Centrale Europea, quindi quello che Draghi ha sempre sostenuto, che l'obiettivo, forse ti ricordi, era quello di riportare l'inflazione almeno al 2%, no? Con anche l'operazione famosa di acquisti del quantitative easing, ecco, noi siamo alla metà, quindi vuol dire che questo è un ulteriore segnale che le cose vanno veramente male e i rischi sono molto consistenti.
Allora, consumi in calo, investimenti in picchiata, ordine all'industria negativi, ma ci rassicura il Premier che continua a dire che sarà un anno bellissimo, che la ripresa ci sarà e che è solamente il boom economico che sta prendendo una lunga rincorsa. E poi c'è Tria che ci rassicura ulteriormente perché abbiamo il tesoretto, 2 miliardi.
Sì, ieri Tria ha cercato, come dire, di mettere un po' la toppa, non credo ottenendo grandi risultati e sostenendo comunque, e credo che il messaggio fosse inviato soprattutto all'Unione Europea, che abbiamo questa appunto possibilità di un tesoretto di 2 miliardi, in realtà più che di tesoretto, da quello che si capisce, si tratta di un possibile blocco della spesa, non tanto di risorse che sono state messe da parte, ma la possibilità di bloccare alcune voci del bilancio per provvedere a un blocco immediato di una spesa pari a 2 miliardi, e questo secondo Tria vale lo 0,1% del deficit sul PIL, dovrebbe essere sufficiente a evitare il ricorso a una manovra supplettiva che invece tutti pensano alle porte, diciamo, nella seconda parte dell'anno.
Ecco, per capirci, e usando la popolare metafora del padre di famiglia, è come se io andassi a casa stasera e a tavola rassicurassi tutti dicendo: tranquilli, c'ho un tesoretto di 2.000 euro, ma i 2.000 euro non ce li ho in banca, ho già previsto di non far più i regali di Natale ai bambini per 5 anni.
Esattamente così. È un taglio a spese ipotizzate che non sono state effettuate e alle quali Tria dice si può ricorrere non effettuandole o rinviandole, sperando appunto che sia sufficiente. In realtà, se gli andamenti dell'economia fossero ancora negativi nel primo trimestre del 2019 e molti segnali confermano che questo potrebbe essere assolutamente purtroppo una realtà, ecco, in questo caso anche questi 2 miliardi sono veramente poca cosa se dovessimo entrare nel 2019 in recessione, e quindi quella crescita che oggi viene stimata dagli organismi internazionali sotto l'1% e addirittura secondo alcuni al più 0,2 potrebbe azzerarsi completamente.
Ma per chiudere questa prima pagina del Giorno delle Locuste, prima di andare in pubblicità, parliamo di paure. C'è chi ha paura dei ragni, c'è chi ha paura del buio, c'è chi, come il professor Di Stefano, invece ha paura della frenata dei macchinari industriali.
Più che io, diciamo che sono i dati che sono emersi da Federmeccanica, che storicamente rimane una delle più importanti associazioni industriali italiane, la rappresentanza delle imprese del settore metalmeccanico, che nonostante la crisi e tutto quello che è accaduto dal 2011 ad oggi rimane comunque il settore principale dal punto di vista del nostro sistema manifatturiero. Federmeccanica dice che vede una frenata negli investimenti in nuovi macchinari delle imprese estremamente preoccupante, addirittura un calo prevede nel 2019 complessivo sia della domanda in particolare della produzione. Per capirsi, quando questo settore si ferma, il settore delle macchine, che sono macchine che servono poi per tutti gli altri comparti industriali, dall'automobile alla chimica, dal packaging al settore agroalimentare, quando questo settore si blocca c'è un rischio reale che l'economia sia in recessione. Quindi mi sembrava un elemento importante questa analisi di Federmeccanica, che magari viene vista poco perché sembra da addetti ai lavori, ma in realtà qui c'è appunto questa nube sui macchinari, sulla vendita dei macchinari, che può essere estremamente preoccupante, anche in considerazione della frenata che invece arriva dall'estero.
La nube sui macchinari è quasi un titolo da romanzo avvincente che vi ha solamente anticipato il professor Di Stefano. Adesso stiamo per andare in pubblicità, poi torniamo nella seconda parte del Giorno delle Locuste, e come già annunciato oggi non c'è il professor Santoro, che ha messo il cartello "torno subito" e ritroveremo la prossima settimana, ma avremo come ospite Alessandro Giglioli, caporedattore dell'Espresso, che ci racconta una storia di soldi, quei 3 milioni russi per Salvini, un'inchiesta che secondo l'Espresso fa tremare la Lega. Insomma, lo ascolteremo tra poco con il professor Di Stefano. Ugualmente ci risentiamo subito dopo la pubblicità per la seconda parte del Giorno delle Locuste. A dopo.
A dopo.
Radio Popolare, se ti abboni si sente meglio.
Cosa mi interessa? Lo scrivere poesia e l'apprendere dalla poesia cose diverse, la prosa.
L'illuminazione, l'ispirazione, la lucidità.
Una coscienza superiore e tutto ciò che ha a che fare con essi.
Disastri, da Daniel Carms, dal 21 al 24 febbraio, al Teatro della Contraddizione.
Domenica 3 marzo, dalle 8 alle 20, si vota per le primarie del Partito Democratico.
Scegli chi sarà il nuovo segretario tra
Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti.
Le primarie sono aperte a elettrici ed elettori del PD.
La registrazione è obbligatoria per ragazzi e ragazze tra i 16 e i 18 anni,
studenti e lavoratori fuori sede
e cittadini stranieri.
Scopri come partecipare
entro le 12 di sabato 23 febbraio
sul sito partitodemocratico.it.
Primarie PD, domenica 3 marzo, dalle 8 alle 20.
La parola alla democrazia.
Ambitissima maglia nera dell'Operazione Primavera, 3 confezioni di birra di Radio Popolare.
Sempre in zona last but not least, 100 euro per l'acquisto di un paio di occhiali di occhi in vista al centro commerciale di Villa Santa.
Le affascinanti mercanzie trovate lungo la Via della Seta da Cristina Gioielli, di Via Albertinelli 2, scialli, bracciali indiani, monili thai.
L'attesissima confezione di cosmetici dell'Erbolario e un corso di ginnastica e danza offerto dallo studio Vedres, di Via dei Togni 12.
Operazione Primavera di Radio Popolare. Beati gli ultimi.
Popolare Network.
Yeah.
sei minuti dopo le nove, con questo nana nana, sembra quasi Jarvis Cocker dei Pulp, Johnny Marr, che proprio oggi fa uscire questo nuovo singolo, Armatopia, per l'appunto. Comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste di oggi, e come dicevamo non c'è il professor Alessandro Santoro, momentaneamente assente. Do però il benvenuto ad Alessandro Giglioli, buongiorno.
Buongiorno, indegno sostituto. Come va?
Non facciamo delle inutili professioni,
facciamo,
di modestia. Per carità, che cerimoniale inutile.
Ma che ci sta sempre bene, dai.
Va bene, dai, facciamolo. Allora, dicevamo, perché l'abbiamo anticipato in rassegna stampa, ieri al Teatro Argentina a Roma è stato presentato il nuovo Espresso, e quindi intanto un in bocca al lupo che consegniamo ufficialmente ad Alessandro Giglioli e i suoi colleghi.
Quanto ne abbiamo bisogno?
Un po' tutti in questo momento. Abbiamo bisogno di pacche sulle spalle alla Cannavacciuolo dal punto di vista motivazionale. Il nuovo Espresso che riparte con una storia che oggi abbiamo volentieri voluto inserire all'interno del giorno delle locuste, perché è una storia di soldi, quei 3 milioni per Salvini. Di che cosa si tratta? Ce la racconti?
Sì, allora, intanto onore e merito a Giovanni Cizia e Stefano Vergine, che da 6 mesi lavorano su questa vicenda, o meglio, loro hanno cominciato a lavorare da tanto tempo, i nostri due colleghi, dico, sulla vicenda dei 49 milioni spariti dalla Lega, quelli truffati e fatti sparire. Abbiamo fatto un paio di copertine su questo tema, abbiamo anche tirato fuori un po' di vicende che, posso dirlo, prima della magistratura, quindi non è il caso in cui un giornale tira fuori gli atti della procura, è stata la magistratura a inseguire il lavoro di Tiziana Vergine. Lavorando su questa storia, i due colleghi sono finiti a Mosca, non per caso ovviamente, ma grazie alle loro fonti, e lì hanno assistito personalmente, forse personalmente no, aspetta, hanno assistito nel senso che erano proprio a due passi, ecco, diciamo, alla trattativa con cui un uomo della Lega, Savoini, molto molto vicino a Salvini, sostanzialmente chiedeva dei soldi ai russi. Chiedeva dei soldi per finanziare la Lega in vista della campagna elettorale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i soldi sono arrivati? No, questo non lo sappiamo. La trattativa era l'unica cosa che sappiamo, quella che abbiamo pubblicato, è che c'è stata una trattativa. Doveva passare attraverso un mega contratto, un contratto che avrebbe un contratto con l'ENI, attraverso il quale diciamo veniva usato come pretesto per arrivare a questo finanziamento. Da parte della Lega c'era Savoini, da parte dei russi c'erano diversi capataz vicini a Putin, e questa trattativa c'è stata in un albergo di Mosca, e noi abbiamo diciamo così dato testimonianza, avendone anche ovviamente riscontri.
Quindi
lo stesso giorno, anzi la sera prima, qui ci tengo a dire solo quest'ultima cosa, la sera prima c'è stata una cosa interessante che uno può mettere o non mettere in connessione con quello che ho appena detto, perché noi le prove di una connessione non ce le abbiamo, però quello che è certo è che c'è stato Salvini era a Mosca pubblicamente, non di nascosto, nel senso che c'era un convegno di Confindustria Russia, però per 12 ore c'è stato un buco nella sua agenda ufficiale. Ora Salvini è uno che non ci manca di dire anche quando mangia il pollo.
Cioè non ha fatto neanche un tweet in 12 ore?
Ma niente, e in quelle 12 ore ha visto il vice premier russo, cosa di cui non ci ha dato notizia, e tu dici niente di strano che abbia visto un vice premier italiano e vede un vice premier russo. Ma perché non ne dà notizia? E soprattutto perché lo vede non in una sede istituzionale, bensì nello studio di un avvocato d'affari. Questo vice premier russo non è un vice premier russo qualsiasi, ma è quello con la delega all'energia, cioè esattamente a tutti gli, come dire, le colossi dell'energia che sarebbero stati coinvolti poi nella trattativa di cui sopra. Ripeto, una connessione per questi due eventi, noi non abbiamo la prova per dirla, ma i due eventi ci sono stati.
Quindi, Alessandro,
sia la trattativa sia l'incontro.
Per capirci, tu dici non si sa se i soldi oggetto di questa trattativa siano arrivati, ma siccome una trattativa c'è stata, è questo che ha acquisito questa notizia, che è stata acquisita dalla magistratura, che probabilmente è interessata a capire se i soldi sono arrivati oppure no.
Ma quello che farà la magistratura ovviamente non lo so, non lo sappiamo, non lo sa nessuno. Non possiamo dire solo quello di cui siamo assolutamente certi. Siamo assolutamente certi che c'è stata una trattativa, che si parlava di parecchie centinaia di migliaia di euro che assommate nel corso dell'anno avrebbero portati a 3 milioni di euro. siamo sicuri che in questa trattativa si è parlato dell'aspetto politico della vicenda in vista delle campagne elettorali per le elezioni europee, e questo è per quanto riguarda la trattativa. Siamo sicuri che lo stesso giorno, anzi la sera prima, questa trattativa si è svolta al mattino, la sera precedente, c'è un buco di 12 ore nell'agenda del ministro, in questo buco ha visto segretamente, nel senso che non l'ha detto nessuno, il vice premier con addetto all'energia nello studio di un avvocato d'affari. Queste sono le cose che noi sappiamo per certe e queste abbiamo pubblicato in una lunghissima storia che sarà sul posto dell'Espresso, ma al netto della pubblicità mi sembra anche giusto, come dire, condividere una notizia molto rilevante, molto molto rilevante, perché non c'era mai stata prima null'altro che voci riguardo il rapporto molto stretto fra Salvini e il Cremlino.
E insomma,
adesso c'è qualcosa di più.
E quel di più potete andarvelo a leggere appunto sulle colonne dell'Espresso. Intanto ringraziamo Alessandro che ci ha anticipato questa storia che l'Espresso pubblica, e poi vedremo se si aggiungeranno dei pezzi. Per il momento sono stati messi sul piatto i connotati del giallone, e poi vedremo se, come in tutti i gialli, si trova l'assassino, perlomeno l'arma del delitto. Alessandro, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, ragazzi. Ciao, buona giornata.
Buona giornata. Alessandro Giglioli, e adesso torniamo a Cape Town con il professor Di Stefano. L'ha sentita la storia?
Sentita, e ho sentito anche che vengono organizzati il comparto dell'energia.
Infatti, perché notizia oggi di prima pagina, caso Eni, sentenze pilotate al Consiglio di Stato, domiciliari, cose così.
Sì, esatto, perché mi sembra molto interessante, a poche ore dall'annuncio che il Tribunale di Messina, il GIP, ha disposto gli arresti domiciliari per un imprenditore torinese di nome Bigotti. Mi sembra molto interessante dire due parole sul profilo di questo personaggio che è stato appunto coinvolto nell'inchiesta sulle sentenze pilotate, ma era già finito nell'inchiesta Consip. Sarebbe una sorta di avversario, alter ego del famigerato Alfredo Romeo, forse ve lo ricordate, quello l'imprenditore napoletano del gruppo Romeo, che era stato arrestato nella prima fase dell'inchiesta Consip proprio per il famoso maxi appalto da 2,7 miliardi. Bigotti è un signore nessuno, o meglio uno che si è sempre nascosto dalle cronache, e nel frattempo in soli 30 anni ha costruito un impero dal punto di vista immobiliare e soprattutto dal punto di vista delle relazioni con la pubblica amministrazione, impero controllato, e questa forse è la parte più interessante, da Lady Mary 2, che è la fiduciaria con sede in Lussemburgo, che alla fine controlla, grazie a una serie di marchingegni societari, le varie controllate che fanno parte del gruppo ST. Uomo molto vicino alla politica, che si è mosso da Friuli Venezia Giulia, dove è stato un socio insieme alla regione Friuli Venezia Giulia della società della SPA pubblica per la gestione degli immobili, fino alla Sicilia, dove appunto ha vinto un incredibile appalto per la ricostruzione del catasto regionale degli immobili pubblici, che gli ha fruttato ben 80 milioni di euro, perché il censimento veniva effettuato a metro quadro, e quindi una cifra veramente astronomica per il censimento appunto degli immobili pubblici in Sicilia. Bigotti è stato per molto tempo molto vicino a Denis Verdini, e poi finito appunto nell'inchiesta Consip con i primi arresti dell'avvocato Amara da parte della Procura di Messina in collaborazione con quella di Milano. Insomma, tutto lascia presagire con le notizie di oggi che si possa rivedere una vicenda un po' paragonabile a quella che aveva già visto come protagonista Luigi Bisignani, forse ve lo ricordate, e le sue varie attività di brasseur d'affari in vicende che spaziavano dall'Eni alla Finmeccanica.
Ecco, poi si titola compravendita di atti giudiziari, in realtà si tratta di altre forme di esperimenti sociali di cui è ricco il paese anche in questa fase. Adesso però li abbandoniamo i confini del paese, li abbandoniamo fino a un certo punto, perché ricordiamo che non dobbiamo rischiare di sguarnirli, perché poi ci attaccano gli immigrati. Però andiamo in Germania, che ieri ha approvato una riforma della propria legislazione sul lavoro, per fare che cosa? Per renderla?
Sì, è una riforma che è passata sotto silenzio, sostanzialmente è una riforma alla legge molto rigida in Germania sul lavoro, che permette di fatto di effettuare contratti a tempo di un anno per manager o operatori finanziari che guadagnino più di 240.000 euro lordi. Perché di questa modifica legislativa che è stata votata in tutta fretta sia dalla Camera Alta sia dalla Camera delle Regioni, per permettere una flessibilità maggiore alle imprese del settore finanziario che stanno trasferendosi dalla City londinese in vista della sempre più angosciante vicenda della Brexit e che avevano evidenziato appunto difficoltà a mantenere un profilo di compatibilità tra appunto un'attività finanziaria e un settore mobile come quello degli operatori della finanza, e quindi avevano chiesto questa modifica legislativa, e prontamente sia il governo sia il Parlamento, con la unica eccezione del deputati della Linke, hanno immediatamente votato questa riforma del diritto del lavoro per facilitare l'arrivo delle finanziarie e delle fiduciarie in territorio tedesco.
Intanto invece in Inghilterra la scena sembra essere quella della plancia di Apollo 13, dove ogni 2x2 suona un nuovo allarme. Questa volta l'allarme lanciato è su una possibile crisi alimentare. Perché c'è un rischio di crisi alimentare in Gran Bretagna?
Beh, perché la Gran Bretagna è ovviamente molto dipendente nelle sue importazioni di cibo da tutti i paesi europei, indipendente dalle esportazioni insomma dei paesi europei, perché anche per ragioni ovviamente climatiche, territoriali, è priva di un sistema agricolo in grado di garantirle l'autosufficienza completa, e quindi importa dall'Europa più di un quarto dell'intero suo fabbisogno, e in particolare importa da Italia, Spagna e Francia, sono i principali esportatori di prodotti agroalimentari verso la Gran Bretagna, ma ovviamente questo poi riguarda anche tutto il resto dell'Europa, in particolare i paesi dell'ex blocco sovietico e la Grecia. E in una situazione come quella attuale non si sa che cosa potrebbe accadere alla scadenza ipotetica della hard Brexit a fine marzo, e addirittura si prevede che si possa essere una vera e propria carenza di cibo sugli scaffali dei negozi e dei supermercati inglesi, perché dovrebbero essere introdotte delle tariffe doganali, ma l'ammontare di queste tariffe doganali è sconosciuto, e in questo momento c'è stata una caccia all'approvvigionamento da parte delle catene, ma sicuramente non sufficiente per garantire l'approvvigionamento soprattutto dei prodotti freschi che vengono esportati in Gran Bretagna. Tanto per dare un'idea, l'Italia, che ha un interscambio molto consistente di circa tra 27 e 30 miliardi di euro, di questo interscambio il 10% è fatto solo di prodotti agricoli verso appunto la Gran Bretagna.
Le 9:19 minuti, il giorno delle locuste, con il professor Di Stefano collegato in diretta da Cape Town, Sudafrica. Sul fronte delle banche centrali invece ci sono elementi di novità significativi che vanno segnalati, Fed, BCE?
Sicuramente sì, perché la BCE è ormai certo farà sì il rinnovo del famoso TLTRO, cioè del sistema diciamo di erogazione di liquidità a favore delle banche del sistema dell'eurosistema, ma cambierà le regole, e questo cambio delle regole, o meglio questo soprattutto quel cambio delle agevolazioni, spaventa molti istituti, in primis quelli italiani, che lo ricordiamo negli ultimi anni avevano ricorso molto e in modo molto consistente a questo strumento di finanziamento, anche perché era estremamente conveniente. Ricordiamo che di che cosa si tratta: sostanzialmente il sistema delle banche si approvvigiona di liquidità presso la BCE e in base alle scelte che erano state fatte da Draghi questo approvvigionamento a un certo punto era diventato addirittura più conveniente che tenere risorse in cassa, perché erano stati applicati per favorire il deflusso della liquidità verso l'economia, delle regole penalizzanti se appunto i soldi venivano tenuti fermi, quindi in pratica le banche avevano un interesse positivo nel investire e nel far circolare il denaro verso l'economia reale, Ora questo meccanismo probabilmente verrà rivisto e verrà a saltare anche il bonus, appunto, che era stato inserito dalla BCE, che sostanzialmente dava una spinta positiva agli utili. Equitasim, che è una società di ricerche e di gestione del patrimonio, ha calcolato che il beneficio per le prime 10 banche italiane è stato di 550 milioni di euro in termini di maggiori ricavi, grazie alla struttura, appunto, di finanziamento che era stata decisa dalla Banca Centrale Europea, che regalava agli istituti lo 0,4% sulle somme ritirate e riversate sull'economia. Tutto questo meccanismo dovrebbe scomparire alla prossima riunione di settimana prossima del Consiglio della BCE, e ovviamente questo mette un po' in agitazione le banche italiane, che sappiamo essere in una fase ancora di difficoltà, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di doversi liberare dei cosiddetti crediti non performanti o comunque in sofferenza.
Ecco, è vero che il sistema delle banche si approvvigiona di liquidità presso la BCE, ma è anche vero che il sistema delle banche si approvvigiona attraverso le commissioni sui diamanti. 18% prendevano in commissioni sui diamanti dopo lo scandalone che è venuto fuori in questi giorni?
Sì, è venuto fuori proprio col sequestro che è stato disposto dal Tribunale di Milano di 700 milioni di euro nei confronti di diversi istituti. È emerso dai verbali che hanno accompagnato il provvedimento di sequestro che gli istituti di credito riuscivano a spuntare addirittura il 18% di commissione sulle vendite di questi famigerati diamanti, vendite che erano super gonfiate, fatte ai risparmiatori e ai clienti delle banche. Quindi se mediamente si fa il conto che le commissioni raggiungono a malapena il 2% mediamente sugli investimenti tradizionali, si capisce qual era anche la pressione che veniva fatta nei confronti dei clienti perché sottoscrivessero questi contratti per l'acquisto di diamanti, contratti super gonfiati perché al momento di rivendere le pietre preziose ci si è ritrovati, i risparmiatori che avevano aderito a questa offerta si sono ritrovati con cifre che erano un decimo di quelle che erano state spese per acquistare i prodotti, e adesso questa ennesima vicenda si sta trasformando in un buco non solo per il sequestro ma perché le banche hanno già fatto una serie di operazioni per correre i ripari rimborsando tra il 45 e il 60% del prezzo d'acquisto ai clienti che ovviamente minacciavano di intentare vere e proprie cause.
Ecco, se al sistema delle banche va male con la BCE perché la BCE non caccia i soldi e va male pure sul fronte dei diamanti perché non ci sono abbastanza commissioni, eventualmente per approvvigionarsi resta l'evasione fiscale. Multone ad UBS per l'evasione fiscale più alta di sempre in Francia.
Multone per UBS, l'avevamo preannunciato che ci si stava avvicinando alla sentenza, alla decisione definitiva ed è arrivata la multa record da 4,5 miliardi, è molto superiore a quella del previsto, per la precisione sono 3,7 miliardi di vera e propria sanzione e circa 800 milioni di rimborso allo Stato francese, e questa perché tra il 2004 e il 2012, secondo le autorità di Parigi, le filiali dell'UBS avrebbero permesso la messa in campo di un enorme sistema di evasione fiscale per cittadini francesi che avevano i conti presso l'UBS, e questa è la tesi, appunto, che ha portato alla prima sentenza. UBS che in altri contesti, pensiamo al contenzioso con il famoso contenzioso col fisco statunitense, aveva raggiunto un patteggiamento, in questo caso ha scelto invece di resistere in giudizio, di contestare completamente tutte le ipotesi, probabilmente perché temeva l'ammontare molto superiore, perché negli Stati Uniti se l'era cavata con 700 milioni nel 2009, in Germania con 300 milioni nel 2014, capite che fa una bella differenza ritrovarsi con una sanzione da 3,5 miliardi che è quasi quattro volte quella, oltre quattro volte quella che era stata pagata alle autorità statunitensi.
La scorsa settimana era in Mozambico, oggi si trova in Sudafrica, la prossima settimana torna qua, oppure pur di andare più a sud ci chiama dall'Antartide?
No, torno in studio la settimana prossima,
ecco,
ci sarò.
Mi raccomando, si ricordi l'osso di dinocefalo per il bambino, lo aspettiamo.
Cercherò di fare il possibile.
Mi raccomando. Grazie professore, arrivederci.
Arrivederci, buona giornata.
Io non so perché urlo, perché come se dovessi chiamarlo da Via Olearo al Sudafrica, quando invece stiamo conversando al telefono. Finisce qua la puntata, ci ritroviamo la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre con il giorno delle locuste. Ciao a tutti ascoltatori, intanto buon weekend, e poi ci si vede lunedì sera sul palco dell'Auditorium Mahler. Ciao!